Benvenuti a tutti gli ascoltatori a una nuova, la prima puntata di un nuovo format radiofonico di Radio NK che si chiama Letture MP3, che andrebbe letto con accento un po' sardo perché per sottolineare la battuta simpa che sta alla base dell'operazione. Diciamo che contrariamente a quello che è il nuovo spirito, la new wave della Radio NK da quando possiamo trasmettere musica coperta grazie alla gentile, gentilissima e benvenutissima intercessione dell'UEM, questa puntata è in realtà registrata, anche se poi la trasmettiamo come se fosse in diretta. Per le prossime puntate cercherò anche io di adeguarmi e di riuscire insomma a dotarmi tecnicamente dei mezzi necessari a una diretta, ma dico subito che Lettura MP3 è un format del quale si possono tranquillamente appropriare fin d'ora tanto i miei colleghi della radio quanto i nuovi DJ o gli ascoltatori che volessero cimentarsi insomma nella trasmissione, sempre tenendo fede al nuovo spirito, no, della new wave di Radio NK. Lettura MP3, che cos'è? Il programma più semplice che mi è venuto in mente, anche perché cercherò di dargli una cadenza pseudo regolare che non sarà una volta a settimana, comunque questo lo dico subito, e sostanzialmente si tratta di leggere quello che mi capita sotto mano, brani sì, selezionati fino a un certo punto da libri e riviste varie che ho qua in giro e che non leggo da tempo, o libri che non ho mai finito o cose di questo tipo. L'idea è banale, è un po' un tornare alla radio vecchio stile e arrivo a questa trasmissione prendendo spunto anche da un'intervista che io stesso feci e pateticamente leggerò anche cose scritte da me, perché poi anche solo per sollazzare la curiosità infame di alcuni ascoltatori. E si parte da un'intervista che molto gentilmente mi fu concessa qualche anno fa da David Thomas, il leader dei Pere Ubu, che tutti voi dovreste conoscere se non li conoscete male, e che comunque per la prima volta realizzò un album dopo circa 35 anni di carriera dedicato ad Alfred Jarry e alla creatura da cui i Pere Ubu trassero il nome per cui si sono battezzati, insomma Ubu Re, Ubu Roa, dalle pièce patafisiche di Alfred Jarry. Dedicarono questo album, Bring Me the Head of Ubu Roa, cioè portatemi la testa di Re Ubu, no? Ispirato anche alla testa di Alfredo Garcia di Sam Peckinpah, e ne fecero una riduzione teatrale, oltre che un disco, e persino un podcast. Per cui, diciamo che io gli ho domandato qualche cosa sulla radio, insomma. Verranno alcuni atti di Bring Me the Head of Ubu Roa verranno diffusi via podcast. Ti chiedo ora se ti va di approfondire il tuo rapporto col mezzo radiofonico, e David Thomas mi ha risposto quanto segue. Come ti dicevo, la mia prima grande passione da bambino furono proprio i radiodrammi e la radio parlata, mentre la musica trasmessa dalla radio non mi è mai interessata granché. Ma mi è sempre piaciuto ascoltare le persone parlare alla radio e ascoltare i suoni della sintonizzazione di una radio transistor. Si tratta di un mezzo veramente universale. Lasciami sfogare, non mi è mai piaciuta la musica che passa la radio, e tutti nella band sanno che è meglio non ascoltare una stazione radio che trasmette musica quando io sono nei paraggi. Lo considero un uso volgare di uno strumento delicato e sublime. Noi cercheremo di fare qualcosa di molto relativamente simile, anche perché alla musica non rinunciamo, e visto che adesso la possiamo trasmettere per davvero, e quindi cominciamo questo viaggio completamente random tra le letture possibili e trasmettibili e radiofonicabili. E vabbè, questi sono i Longshoremen, sono una band, tanto per contraddire David Thomas, dell'etichetta Subterranean di San Francisco degli anni 80, una band che in qualche modo però si rifà all'elemento parlato tipico della radio, appunto parlata.
I love it when she wears.
Love it when she wears.
The Zydeco shoes.
The Zydeco shoes.
Stomps away.
She stomps away.
To locomotive B.
To locomotive B.
Her pale legs.
Her pale legs.
In the Zydeco shoes.
In the Zydeco shoes.
Stagger off.
Stagger off.
With minimal motion.
With minimal motion.
The locomotion.
Her locomotion.
In the Zydeco shoes.
In the Zydeco shoes.
Requires less exertion.
Requires less exertion.
What she do?
What she do?
When she glides to the locomotive station. Close her eyes. What she do? I love it when she moves.
Love it when she moves.
Zydeco B.
Zydeco B.
She goes way down.
She goes way down.
Locomotive B.
Locomotive B.
Her pale legs.
Her pale legs.
Roll up and down.
Roll up and down.
To Zydeco B.
To Zydeco B.
To Zydeco B.
To Zydeco B.
Her locomotion wind.
Her locomotion wind.
She removes her shoes.
She removes her shoes.
Requires less exertion.
Requires less exertion.
What she do?
What she do?
When she glides to the locomotive station. Close her eyes. What she do? I love it when she wears.
Love it when she wears.
Her Zydeco shoes.
Her Zydeco shoes.
She stomps away.
She stomps away.
To locomotive beat.
To locomotive beat.
Her pale legs.
Her pale legs.
In the Zydeco shoes.
In the Zydeco shoes.
Stagger retreat.
Stagger retreat.
With minimal motion.
With minimal motion.
Her locomotion.
Her locomotion.
In the Zydeco shoes.
In the Zydeco shoes.
Requires less exertion.
Requires less exertion.
What she do?
What she do?
When she turns to the locomotive station, she closes her eyes. What she do? I love it when she moves.
Love it when she moves.
To Zydeco B.
To Zydeco B.
She goes way down.
She goes way down.
To locomotive B.
To locomotive B.
Her pale legs.
Her pale legs.
Roll up and down.
Roll up and down.
To Zydeco B.
To Zydeco B.
To Zydeco B.
To Zydeco B.
Her locomotion wind.
Locomotion wind.
She removes her shoes.
She removes her shoes.
Requires less exertion.
Requires less exertion.
What she do?
What she do?
When she tramps to the locomotive station, she closes her eyes. What she do?
Va bene, allora, contrariamente a quello che avevo dichiarato a proposito dei libri mai finiti, io comincio con l'incipit stupendo di un libro che invece ho finito, che è stato pubblicato da Adelphi qualche anno fa, ma che è un libro degli anni 60 statunitense, di Shirley Jackson, una scrittrice dell'orrore o comunque del mistero, se vogliamo, grande maestra di Stephen King, almeno lui così ha sempre detto. Il libro si chiama Abbiamo sempre vissuto nel castello, non è propriamente un horror come capirete facilmente. Adesso leggo la prima pagina e mezzo. Mi chiamo Mary Catherine Blackwood, ho 18 anni e abito con mia sorella Constance. Ho sempre pensato che con un pizzico di fortuna potevo nascere lupo mannaro, perché ho il medio e l'anulare della stessa lunghezza, ma mi sono dovuta accontentare. Detesto lavarmi, e i cani, e il rumore. Le mie passioni sono mia sorella Constance, Riccardo Cuor di Leone e la Manita Phalloideis, il fungo mortale. Gli altri membri della famiglia sono tutti morti. L'ultima volta che ho dato un'occhiata ai libri della biblioteca, sul ripiano della cucina, ho visto che il prestito era scaduto da 5 mesi e mi sono chiesta se ne avrei scelti altri, sapendo che erano gli ultimi, quelli che sarebbero rimasti lì per sempre. Spostavamo di rado le cose, noi Blackwood. Rivoluzioni e cambiamenti non sono mai stati il nostro forte. Eravamo sempre lì a trafficare con piccole cose transitorie di superficie, libri, fiori e cucchiai, ma sotto sotto potevamo contare su una solida base di oggetti che si tramandavano di generazione in generazione. Ogni cosa doveva rimanere al proprio posto. Spolveravamo e spazzavamo sotto i tavoli, le sedie, i letti, i quadri, i tappeti e le lampade, ma lasciandoli lì dove erano. Il servizio da toilette di tartaruga di mia madre non è mai stato spostato nemmeno di un millimetro. Casa nostra era sempre stata abitata dai Blackwood, tutta gente molto ordinata. Appena uno si sposava e la moglie faceva il suo ingresso in famiglia, si trovava subito un posto per gli effetti personali della nuova venuta. Così i beni si erano accumulati uno strato dopo l'altro, gravando sulla casa e consolidandola contro il resto del mondo. Era un venerdì di fine aprile quando portai a casa i libri della biblioteca. Il venerdì e il martedì erano giorni terribili perché mi toccava andare in paese. Qualcuno doveva pure andare in biblioteca a fare la spesa. Constance non metteva mai il naso fuori dal giardino e zio Julian non era in grado di uscire. Insomma, non era l'orgoglio che mi portava in paese due volte alla settimana e nemmeno la cocciutaggine, ma la pura e semplice necessità di procurarci libri e viveri. L'orgoglio era forse quello che mi spingeva ad andare a prendere un caffè nel locale di Stella, prima di tornare a casa, o almeno così mi dicevo. Anzi, per quanto desiderassi tornarmene a casa, mai e poi mai avrei evitato quella tappa. Anche perché se non fossi entrata, Stella poteva credere che avessi paura, un pensiero che per me era insopportabile.
Might not.
Allora, il pezzo che abbiamo appena sentito era un brano di una cantautrice americana che si chiama Alak, dall'album Clarinetti's Connotations, che non si è cagato nessuno, di qualche anno fa, e non era un brutto disco. Ma torniamo alle letture. Questa volta sul Comò ho un libro di Charles Wilford, malamente tradotto in italiano come Nato per uccidere, malamente il giusto, perché mi sa che invece si chiama proprio... No, infatti si chiama Cockfighter in originale, Il combattente di galli. Da questo libro il regista Monty Hellman ha realizzato un film, mi pare del 74, con il grande Warren Oates, e finalmente mi sono procurato il libro e in sostanza vi leggo una parte che fa capire bene, insomma, quale sia l'idea del protagonista, che è un lottatore, un combattente, un allevatore e combattente di galli, cioè uno che fa combattere i galli, che è uno sport atroce, proibito tra l'altro nella gran parte degli Stati Uniti, e quale sia sostanzialmente il suo scopo nella vita, che è anche un po' una piccola metafora degli Stati Uniti. A differenza della Gran Bretagna, noi non abbiamo titoli nobiliari da esibire, né una lista d'onore della regina, per cui la maggioranza di noi si accontenta di meno, di molto meno. L'uomo d'affari delle grandi aziende ha raggiunto lo scopo della sua vita quando ha la targhetta con il suo nome sulla porta e un ufficio d'angolo con due finestre invece che una. Ma io non sono un uomo d'affari, sono un allevatore di galli da combattimento a tempo pieno. Lo scopo della mia vita è quella piccola moneta d'argento, che non è grande neanche come il mezzo dollaro con sopra Kennedy. Su un lato della medaglia ci sono incise queste parole: allevatore di galli da combattimento dell'anno. Al centro, l'anno in cui viene assegnato il premio, è inciso in numeri arabi. In basso ci sono le tre lettere maiuscole SCT. Queste tre lettere stanno per Southern Conference Tournament, torneo della Southern Conference. Per uno che non si occupa di galli, questo desiderio suonerà un po' infantile, ma per un allevatore questo premio è l'impresa suprema in uno degli sport più duri del mondo. La medaglia viene assegnata all'uomo prescelto dal senatore Jacob Foxhall alla fine del Southern Conference Tournament annuale, a Midgeville, in Georgia. Tuttavia, non sempre il senatore Foxhall ritiene opportuno assegnare la medaglia. Negli ultimi 15 anni ha concesso il premio soltanto a 4 persone, e Ed Middleton era uno di loro. Oltre alla medaglia c'è un premio in denaro di $1,000. In realtà è come se il vincitore ricevesse l'equivalente di una polizza assicurativa. Nel sud può richiedere una parcella giornaliera di un minimo di $150 come arbitro a un qualsiasi organizzatore di incontri, il quale considera un onore il fatto di pagarlo. Per un allevatore di galli da combattimento questa medaglia ha lo stesso significato del premio Nobel per uno scienziato. E se questo non rende il significato esatto dell'onorificenza, posso farlo in termini molto più semplici. Il destinatario è il miglior allevatore di galli da combattimento del sud, e la risposta è quella stramaledetta medaglia.
guitar players who could play. She always liked to sing along.
Ok, allora, il pezzo che abbiamo trasmesso dopo la lettura di Charles Wilford era un brano dei Little Feat, che sono, come tutti sanno, il migliore gruppo americano degli anni 70, con la loro Dixie Chicken, tratta dall'album omonimo, che non è però il migliore della band di Lowell George. Rimaniamo però su Monty Hellman, il regista di Cockfighter, e su quello che è stato il suo capolavoro di qualche anno prima, del 71, Strada Doppia Corsia, Two Lane Blacktop, che tra le altre cose viene descritto, e qui cambiamo anche genere letterario, dal critico Roberto Curti per un libro uscito per la collana della Tattle Edizioni della rivista Blow Up, che si chiama Rock-O-Rama e racconta in 101 film la storia, insomma, del rapporto fra cinema e musica rock, sostanzialmente. Strada Doppia Corsia è un film molto rock and roll, secondo alcuni sopravvalutato, perché è un film nel quale letteralmente non accade nulla, ed è veramente così. Per altri però è davvero la quintessenza di un certo cinema legato già al nichilismo della musica rock, ed esprimerlo nel 71, appena sbornia hippie, appena superata, beh, insomma, non era una cosa da tutti. Il pezzo di Curti è lunghetto, ma da chi se ne frega, tanto la trasmissione è lunga. Del crogiuolo di pellicole sfornate da Hollywood in omaggio alla e sfruttamento della controcultura giovanile, grosso modo dall'exploit del laureato di Mike Nichols al disastro di Fuga da Hollywood di Dennis Hopper, passando per l'inno generazionale di Easy Rider, sempre di Hopper, e l'elegia al negativo di 5 pezzi facili di Bob Raffleson, e prima che il padrino di Coppola facesse il botto al box office aprendo la strada a una nuova era di gigantismo hollywoodiano, Strada Doppia Corsia è ancora oggi l'oggetto più enigmatico e sfuggente. Un road movie dal rigore bressoniano, in cui quel che conta sono le soste a far benzina, le pause per mettere a punto il motore, e dove i silenzi tra i personaggi dicono più di 1000 parole. Il film di Hellman è invecchiato infinitamente meglio dei suoi fratellini, i papaveri della Universal, che speravano di ritrovarsi tra le mani un Easy Rider parte seconda, si misero le mani nei capelli, ma il tempo è galantuomo. Già all'epoca Andrew Serris aveva scritto del film di Hopper: vedetelo per l'interpretazione di Jack Nicholson, la migliore dell'anno, e lasciate i trip da LSD e tutto il resto ai collezionisti di manierismi modaioli. Se Easy Rider raccontava un viaggio spezzato con tutti i crismi e le trappole retoriche, romantiche, no, tematiche e stilistiche del milieu culturale a cui si abbeverava, Hellman fa tabula rasa di qualsiasi romanticizzazione del mito del viaggio. Per cominciare, il paesaggio non ha la grandiosità mitica e didascalica di quello del film di Hopper. In un percorso all'inverso, da ovest a est, che rovescia in chiave beffarda il classico Go West, e poi niente hippie, droghe pesanti, trip allucinogeni. Il personaggio di Warren Oates alza un po' il gomito e si porta dietro un arsenale di liquori, ma poi in un bar ordina un Alka-Seltzer. E per i suoi due avversari, che lo hanno sfidato a una corsa attraverso l'America con in palio le loro auto, l'unica droga è il rombo dei motori e lo sfilare della strada sotto le ruote. I protagonisti di Strada Doppia Corsia sono nati per correre, alla lettera, perché, come puntualizza uno dei protagonisti, non si è mai abbastanza veloci. Ma la metafora della velocità assume una pregnanza esistenziale ben diversa rispetto ai lavori coevi ed esprime un senso di incertezza, smarrimento, un ripiegamento interiore che sconfina nell'autismo. Quelli di Strada Doppia Corsia sono personaggi senza nome, senza storia, senza ideali. Il pilota, che è James Taylor, e il meccanico Dennis Wilson non pensano, parlano d'altro che di auto, di motori, carburanti, gombe, puntine e candele, altrimenti si calano in un silenzio blindato ed enigmatico, una anaffettività che tradisce il rifiuto a impegnarsi emotivamente, ad ascoltare l'altro. Sono fratelli, come a un certo punto butta lì il loro avversario GTO, Warren Oates, o semplici sodali uniti da una comune passione, ossessione. Non importa, come non importa chi sia o dove vada il giovane autosteppista, Lori Bird, che divide con loro il viaggio, va a letto col meccanico, ma forse è più attratta dal pilota. La loro esistenza non ha scopo se non quello di passare da una corsa d'auto clandestina alla successiva, una scommessa continua, un vivere alla giornata che non è più legato a ideali di sorta, un viaggio senza meta, qualsiasi posto è buono, Washington o la Florida. L'importante è girare, muoversi, come dice un personaggio, e uno scambio di battute recita: vogliamo rimetterci in moto? Non ci resta altro da fare. Tanto che alla fine il proposito iniziale della gara tra la Chevy 55 e la GTO si perde per strada, e sono gli stessi concorrenti a divagare e temporeggiare, come a far sì che la loro corsa non abbia mai fine. La figura più struggente di strada a doppia corsia è GTO, camaleontico nel vestire quanto nell'adattarsi alla situazione. Uno Zelig a quattro ruote che cambia maglioncino di scena in scena, ha un zeppo bar di superalcolici nel bagagliaio e un'intera collezione di audiocassette per allietare compagni di viaggio. È uno che inventa storie a getto continuo, dando di sé un'immagine idealizzata e ogni volta diversa a seconda dell'interlocutore. Nella sua fragilità appena mascherata dal sorriso spavaldo e dall'eloquio inesausto, GTO è una mina vagante, un paradigma di dissociazione fisica e mentale che tenta disperatamente di reinventare in corsa il proprio sogno americano mentre va inesorabilmente alla deriva. C'è una scena bellissima nel film di Hellman in cui GTO inizia a fantasticare di punto in bianco su un futuro con l'autostoppista, momentaneamente passata dalla scomoda Chevy alla lussuosa Ferrari, e in realtà è una Pontiac. Mentre lei al suo fianco sonnecchia, lui le propone di fuggire insieme per crogiolarsi al sole sulle spiagge della Florida, costruire una casa in Arizona dove le notti sono calde, perché se non metto radici vado in orbita. Uno squarcio di autoconsapevolezza nel mezzo dell'ennesimo idilliaco sogno occhi aperti, perché GTO non parla mai veramente a qualcun altro, ma solo a se stesso. La musica rock entra in scena in maniera trasversale in strada a doppia corsia, senza la pregnanza boriosa del film di Hopper. Moonlight Drive dei Doors passa quasi inosservata, in sottofondo ai discorsi di Taylor e Wilson in cerca di avversari per una corsa, mentre Lori Bird canticchia Star Trek Satisfaction in un diner, ma senza che ciò implichi una valenza metaforica. Anche la musica diventa un suono come un altro, a volte dilettevole, altre volte molesto. «Chiudi la radio, mi dà fastidio», dice a un certo punto Taylor. Basta il rombo dei motori a scacciare l'angoscia di quel vuoto esistenziale che prima o poi inghiottirà tutti. Come accade alla pellicola stessa, che nei fotogrammi conclusivi vibra, si sfalda, prende fuoco e si scioglie, lasciandoci soli davanti a uno schermo bianco.
1, 2, 3, 4, 5, 6! Roadrunner, roadrunner! Faster miles an hour now. Gonna drive past the stop and shop with the radio on. I'm in love with the modern world. Massachusetts when it's late at night. Have the neon signs when it's cold outside. Cut the radio on. Industrial Park, and the world of the modern lovers now. Massachusetts and radio towers, 50,000 watts of power now. I'm alone and it hurts me cold at night, but I'm not so alone. Got the radio on, like a roller. Picture in the bushes next door, 57. The highway is your girlfriend as you go by quick. Suburban trees, suburban speed, and it smells like heaven. I say run right on once, or run right on twice. All in love with the hail sound. And I'm all that running at your tail, so say yes. Life.
altro libro, altra corsa. Il pezzo che abbiamo ascoltato, penso che l'abbiate riconosciuto in molti, lo spero, era la prima versione di Roadrunner di Jonathan Richman and the Modern Lovers, beh, che si adatta evidentemente molto bene, insomma, al tema di Two Lane Blacktop, di strada a doppia corsia. Prossima lettura è un racconto di Miranda July, che è un'autrice americana nota, diciamo, nell'ambito indie, fa anche film, ha fatto un film, You and Me and Everyone We Know, che ha avuto un certo successo nei circoli, diciamo, indipendenti, ha fatto anche due album, dopo ascolteremo una traccia molto spoken da un suo disco, e il libro di racconti uscito su Feltrinelli qualche anno fa si chiama Tu più di chiunque altro, quindi riprende il film, e questo è un racconto molto breve che si chiama Questa persona e che io non ho letto e quindi leggo per la prima volta, spero che sia bello, di solito sono belli. Miranda July, Questa persona. Qualcuno si sta eccitando, qualcuno da qualche parte sta tremando di eccitazione perché a questa persona sta per succedere qualcosa di straordinario. Questa persona si è vestita per l'occasione, questa persona ha sperato e sognato e adesso sta succedendo davvero e questa persona stenta a crederci. Ma qui non si tratta di crederci o meno, il tempo della fede e delle fantasie è finito, adesso sta succedendo davvero e ormai bisogna solo fare un passo avanti e un inchino. Forse anche mettersi in ginocchio come per un'investitura cavaliere. Non succede quasi mai che qualcuno venga nominato cavaliere, ma questa persona forse si inginocchierà per ricevere un colpetto su ciascuna spalla con una spada. Oppure, più probabilmente, questa persona sarà in macchina o in un negozio sotto un tendone di vinile quando succederà. Oppure online o al telefono. Potrebbe essere una mail con oggetto investitura a cavaliere. O un lungo, allegro, sconclusionato messaggio sulla segreteria telefonica, in cui ogni persona che questa persona abbia mai conosciuto parla su un viva voce e tutti insieme dicono: hai superato la prova, era solo una prova, sai, tutto quanto, stavamo solo scherzando, la vita vera è molto meglio di così. Questa persona ride di sollievo e riascolta il messaggio per prendere l'indirizzo del posto dove ogni persona che questa persona abbia mai conosciuto sta aspettando di abbracciare questa persona e inserirla nel fiume della vita. È davvero eccitante. E non è solo un sogno, è tutto vero. La stanno tutti aspettando accanto a un tavolo da picnic in un parco che questa persona ha superato mille volte in macchina. Sono tutti lì, dal primo all'ultimo. Ci sono palloncini attaccati alle panchine. E la ragazza che spesso le stava accanto alla fermata dell'autobus sta sventolando uno striscione. Tutti sorridono. Per un momento questa persona è quasi intimorita dalla scena e pensa di squagliarsela. Ma sarebbe così tipico di questa persona deprimersi proprio nel giorno più felice della sua vita, che alla fine questa persona si fa coraggio e si unisce alla folla festante. Insegnanti di materie in cui questa persona non era nemmeno brava baciano questa persona e rinnegano le materie stesse che insegnavano a scuola. Gli insegnanti di matematica dicono che la matematica era solo uno strano modo di dire ti amo, ma adesso lo dicono e basta, dicono solo ti amo, e lo dicono anche gli insegnanti di chimica e di educazione fisica, e questa persona capisce che non stanno scherzando, è assolutamente strabiliante. Ogni tanto compaiono anche certi fessi idioti e stronzi e sembra che tutti abbiano subito un intervento di chirurgia plastica, tanto le loro facce sono trasfigurate dall'amore. Gli stronzi di bell'aspetto sono gentili alla mano e i fessi brutti sono dolci e si mettono a piegare il pullover di questa persona per riporlo in un posto dove non si sporchi. Ma la cosa più bella è che ogni persona che questa persona abbia mai amato è lì. Anche quelle che l'avevano abbandonata. Stringono la mano di questa persona e le dicono come sia stato difficile fingere di arrabbiarsi, piantarla in asso per non tornare mai più. E questa persona, stenta a crederci, sembrava così vero, a questa persona si è spezzato il cuore, poi è guarito e adesso questa persona non sa più cosa pensare. Questa persona per poco non diventa matta, ma tutti confortano questa persona. Ognuno le spiega che era assolutamente necessario sapere quanto era forte questa persona. Oh, guarda, c'è il dottore che ha prescritto il farmaco che ha reso temporaneamente cieca questa persona. E l'uomo che ha pagato $2000 a questa persona per fare sesso con lei quando questa persona era in bolletta sparata. Entrambi gli uomini sono presenti e sembra che si conoscano tra loro. Entrambi hanno piccole medaglie che stanno appuntando su questa persona. Sono riconoscimenti di grande onore e forza. I distintivi brillano alla luce del sole e tutti applaudono. Questa persona, all'improvviso, sente il bisogno di controllare la sua casella postale. È una vecchia abitudine e anche se d'ora in avanti tutto sarà fantastico, questa persona vuole ugualmente la posta. Questa persona dice che tornerà subito e tutta la gente che questa persona abbia mai conosciuto dice: benissimo, fai pure con comodo. Questa persona sale in macchina e va all'ufficio postale, apre la sua cassetta e non c'è niente, anche se è martedì, che come tutti sanno è giorno buono per la posta. Questa persona è terribilmente delusa perché questa persona sale in macchina e completamente dimentica del picnic, torna a casa e controlla la segreteria telefonica e non ci sono messaggi nuovi. solo quello vecchio, che diceva che aveva superato la prova, che la vita era molto meglio di così. Non ci sono nemmeno email, probabilmente perché tutti sono al picnic. Questa persona non ha l'aria di voler tornare al picnic. Questa persona si rende conto che restare a casa significa cancellare per sempre tutti quelli che questa persona abbia mai conosciuto. Ma il desiderio di restare a casa è molto forte. Questa persona vuole fare un bagno e leggere a letto. Nella vasca da bagno, questa persona agita le bollicine e le sente esplodere a milioni, tutte insieme. È quasi un suono unico, invece di tanti piccoli schiocchi. I seni di questa persona sporgono appena dall'acqua. Questa persona spinge le bollicine sui seni e crea strane forme con la schiuma. A questo punto tutti devono aver capito che questa persona non tornerà al picnic. Si sono sbagliati. Questa persona non è la persona che pensavano che fosse. Questa persona si immerge sott'acqua e muove i capelli come un'anemone di mare. Questa persona può rimanere sott'acqua per un tempo lunghissimo, ma solo in una vasca da bagno. Questa persona si chiede se ci sarà mai una gara olimpionica per trattenere il respiro sott'acqua in una vasca da bagno. Se ci fosse una gara del genere, questa persona la vincerebbe di sicuro. Una medaglia olimpionica potrebbe riscattare questa persona agli occhi di tutti quelli che questa persona abbia mai conosciuto. Ma una gara siffatta non esiste, quindi non ci sarà nessuna riabilitazione. Questa persona si rammarica di aver distrutto la sua unica possibilità di essere amata da tutti. Quando questa persona va a letto, il peso di questa tragedia sembra gravarle sul petto, ed è un peso sconfortante, una massa quasi umana. Questa persona sospira, gli occhi di questa persona cominciano a chiudersi, questa persona si addormenta.
She's down at the end of the hall. See, she's right down there. What's your name? My name's 42. Do you have a name? Is that a fun game, slapping the table? I come from very far away. Do you know where that is? I come from the basement. Do you know where Japan is? My name is 42. Can you say that? Oh, you must be mute. How cute. Oh, that rhymes. Mute cute. Does that rhyme? You're beautiful. Has anyone ever told you that before? You're beautiful. Are you beautiful? Are you? No. No, I don't think you are. That's okay. It's easier that way. You look familiar, don't you? Yes, you do. You do look familiar. Is that a fun game, slapping the table? I have a fun game, too. It's called standing on the floor. Do you want to play? It's really fun down here. It's like being on the moon. Do you know where that is? That's right, Japan. I have some special lefty scissors for you. Do you know where they are? That's right, Japan. You're left-handed, aren't you? How cute. Oh, that rhymes. Left-handed cute. Does that rhyme? Does it? Does it? You look familiar. Oh, you're drooling. You're drooling. How cute. Oh, that rhymes. Drool, motherfucking fool. Do you want to go home now? Do you know where that is? That's right. The moon. And do you know how we get there? 3, 2, 1. That's right. We walk. Can you walk forever? Can you say that word, forever? I can. Japan. Oh, that rhymes. I can Japan. Does that rhyme? Does it? Forever. Hey, forever. Hey, hey. Me, I want to hear you talk. Okay, slap the table then. No, I really want you to. Slap the table. Slap it now! That is a very ugly face you're making. 42 can make an ugly face too. Here I go. Did I scare you? I'm just playing. You're fun. I would like to suck you into my bones. I'm just playing. You're fun and you're familiar. I know you from somewhere. Would you like to go home now? Climb in. Come on, all aboard. Get in. Oh, I see how it is. Well, then we'll just have to leave without you. We're leaving now. Bye. Too bad you couldn't come. Too bad who couldn't come? Who? I don't see anyone. I'm just playing. We wouldn't leave without you. So get in. Come on, get in. 42 is talking to you. Come on, get in.
Oh, e adesso saltiamo veramente, ma veramente di palo in frasca, perché andiamo a un altro libro che tengo sempre con me sul comò, che è un libro dello politologo italiano, storico e politologo Giorgio Galli, I partiti politici italiani 1943-2004, edizione aggiornata della Burr al 2009, non lo so, ad ogni modo, qui volevo leggervi un passaggio simpatico di un politico degli anni 80 di cui si parla poco, che è Natta, che è stato segretario del PC dopo Berlinguer, e diciamo qui siamo nell'87, credo, fa un discorso relativamente un po' alla caduta delle ideologie e alla nuova posizione sempre meno rivoluzionaria, insomma, del PC, quindi il rapporto tra il PC, la politica reale e l'ideologia, visto nella seconda metà degli anni 80, e curiosamente sembra preludere Natta più che alla politica di Essina, a quella rifondarola, da un certo punto di vista. È un discorso che riporto dal libro di Giorgio Galli, molto, molto breve. Consentitemi un piccolo orgoglio di appartenenza. Eccolo qui, questo partito dato tante volte per spacciato, eccolo qui dinanzi a tutti a viso aperto, più vivo che mai. Noi abbiamo, come comunisti, una forte vocazione di autocritica, anche se, anche questo va detto, occorre non confondere mai l'autocritica con quella cerimonia, niente affatto razionale laica, che è l'autoflagellazione. Una nuova generazione comunista è nata anche in questi anni di sconfitta della sinistra, di disvelamenti, di errori, di caduta di punti di certezza. Abbiamo accettato la sfida, abbiamo corso il rischio di una cultura aperta, abbiamo creduto nella possibilità della crescita di una consapevolezza critica. Era la scelta più difficile. Non so se ce la faremo fino in fondo. Oggi possiamo dire che una nuova generazione comunista sta crescendo, ma di essa non vi sarebbe stato neppure l'embrione se quella scelta noi non l'avessimo fatta.
Like, but you're still on a roof. I'm not gonna change the system. They're not gonna change the system. We're not gonna change the system. We're not telling you, we're not telling me. Turn up that's right, but you're so old. I'm such a dealer, fool. Can't call them right, they're mad, just as it's my game. Born a swimming victorious, feed us some and face us. Kill us all, we should rhyme up. Leave no option now, just what have they got? Fuck all now, what have they got? Swimming pools, where do you get it? Follow the rules, system, system. Keep your fingers on the brakes, then I let us have the stunts. Born a better tool to shoot. Nah, 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 nah.
Oh, allora, questo era un brano dei Crash, il gruppo britannico punk più politicizzato in assoluto, e poi le considerazioni sul discorso di Natta e le sue, se vogliamo, anche capacità divinatorie sul futuro, no? La nuova generazione di comunisti, le lascio naturalmente all'intuito dell'ascoltatore e anche all'interpretazione dell'ascoltatore. Oh, passiamo invece alla pagina della critica musicale, che è quella che tutti si aspettano per farsi anche due risate. Io adesso vado a prendere un articolo, tac, uscito nel luglio del 2011, firmato dal sottoscritto, si chiamava Otaku Jazz, voi ve lo andate a cercare su internet perché io non faccio pubblicità, per farvi capire quanto la critica musicale possa essere qualcosa di assolutamente utile alla vita umana e anche alla ricostruzione storica, perché questo, vi leggo l'incipit, vi leggo solo alcune parti, è un articolo sul free jazz in Giappone, un articolo della spropositata lunghezza di 12 pagine, quindi è evidente che non ve lo leggo tutto. Ok, Otaku Jazz. A 20 anni dalla morte di Masayuki Takayanagi, i tempi sono maturi per una ricognizione e una lista delle meraviglie del free jazz giapponese degli anni 70, quando un manipolo di musicisti rivoluzionari poggiò le fondamenta di un suono nuovo, libero di attingere alle avanguardie occidentali e di bruciare tra le fiamme vive del Sol Levante. poi salto delle parti. Partorire non è mai indolore e anche le epifanie a volte lasciano cicatrici. Ne sanno qualcosa i padri del free jazz giapponese, pellegrini di una strada accidentata che ha portato alla nascita di una nuova estetica, da cui è germogliato l'intero complesso della nuova musica nipponica di cui tanto si è parlato nei decenni scorsi. Dal Japanoise all'improvvisazione Onkyo, dalla psichedelia straripante degli anni 70 al variopinto scenario New Wave degli 80, tutte le nuove frontiere della musica giapponese poggiano sull'esperienza cruciale del free jazz del Sollevante. Una storia di marginalità e ossessione che ha fatto i conti con problematiche culturali di grande portata. Questioni come la creazione di uno stile giapponese in una musica americana, il superamento di complessi di inferiorità di scala nazionale, il difficile rapporto con l'eredità di tradizioni radicate e il loro scontro con fortissime pulsioni esogene. Un cammino pieno di dubbi e di insidie, che ha prodotto una musica testimone della traumatica modernizzazione di un'intera società. La fine dell'isolamento del Giappone, avviato con la restaurazione Meiji e culminato nell'occupazione postbellica degli americani di Douglas MacArthur, portò a un impazzimento generale degli orientamenti consumistici. Non tardarono le battaglie per la salvaguardia della cultura nazionale, mentre gran parte della popolazione si lasciava andare ingenue smanie per tutto quello che arrivava da Occidente. La musica, in particolare, seppe omologare sogni e colonizzare immaginari a tempo di swing. Per offrire ai giapponesi una nuova maturità musicale, che si scrollasse di dosso l'inutile zavorra del nazionalismo e la capziosa pretesa di autenticità, occorreva rompere parecchie regole, prima di tutto interne, un processo che occupò gran parte degli anni 60. Nessuno in quel periodo ruppe i ponti col passato quanto Masayuki Takayanagi. Il chitarrista è stato la molla da cui si è innescato un inarrestabile processo di liberazione espressiva e la palingenesi di una nuova identità musicale, resa possibile dalla sua sdegnosa indifferenza per le regole e le scappatoie. Non è quindi un caso che i protagonisti di queste pagine siano figure dall'aura mitologica ed eroica. Si pensi a Takayanagi, orgoglioso dissidente della vecchia scuola, imprevedibile ai limiti del capriccio, severo fino all'ingiustizia, boicottato, solitario eppure rispettato da tutti. Oppure il diverso profilo di Masahiko Sato, il golden boy che si formò a Berkeley, l'uomo a cui si affidarono i discografici per rinnovare il linguaggio jazz fusion giapponese, musicista raffinatissimo e remida delle produzioni più avveniristiche. E ancora Yosuke Yamashita, l'impetuoso alfiere di una fire music da barricata, eroe controculturale che stregherà anche l'America. E Masahiko Togashi, il prodigio delle percussioni, l'uomo capace di rialzarsi dopo la peggiore delle cadute, depositario di uno stile precluso agli occidentali. A questi quattro grandi vanno aggiunte le affascinanti figure di Motoharu Yoshizawa, autentico santone del contrabbasso che non si piegherà mai alle lusinghe del mercato, e la supernova punk Kaoru Abe, maledetto per eccellenza, che bruciò la sua vita nelle accelerazioni sovrumane di una musica che non era di questo mondo. We'll be right back. Ok, allora questa era la New Direction Unit di Masayuki Takayanagi dall'album April is the Cruelest Month, aprile è il mese più crudele, del 74 o del 75. Dopo l'autocelebrazione di qui sopra, volevo rimango sempre schifosamente sulle cose mie, perché volevo spiegarvi come si fa a rovinarsi una reputazione, o quantomeno a non approfittare del momento. E un paio d'anni fa, qui siamo nel luglio del 2010, usciva su 4D, un'etichetta importante, il primo album prodotto di un personaggio influente dell'underground degli anni zero che si chiama Ariel Pink, è un californiano, ed è uno dei padri del cosiddetto hypnagogic pop. Il punto è che negli ultimi anni, e dopo ascolteremo un brano dal nuovo disco di Ariel Pink, dicevo, da quest'album che è uscito due anni fa, Ariel Pink ha cominciato a fare una musica dai caratteri fortemente pop, lo faceva anche prima, ma lo faceva in bassa fedeltà, in un modo molto particolare, da cui appunto la celebre, per chi l'ha seguita, vicenda dell'hypnagogic pop. Diciamo che avevo tra le mani la possibilità di fare un articolo pop, vendibile, di un personaggio, di un'icona degli hipster, insomma, e ho pensato bene di buttarla in intellettualismo completamente inutile. Per cui praticamente mi sono giocato una possibilità rendendomi incomprensibile e adesso ve ne do un saggio. Vabbè, Broadcasting Junk Pop si chiamava già il titolo. Dal lo-fi all'airplay, la bigiotteria pop di Ariel Pink, vita, arte e miracoli di un ex outsider recluso, che ha appena pubblicato Before Today su 4D e dalla sua cameretta ha cambiato i connotati della musica underground di mezzo mondo. Andiamo col pezzo. La piccola rivoluzione è arrivata in differita. Ha covato per anni nell'ombra sudaticcia di una cameretta d'adolescente alla periferia sud di Beverly Hills. Poi si è timidamente esposta ai raggi ultravioletti del mondo musicale. Qualcuno l'ha colta al volo, altri se ne sono allontanati con sdegno e qualcuno ha fatto finta di non vedere né ascoltare, magari tornandoci su con perplessità una volta tanto, questo sono io, sempre più spesso finché non si è ritrovato mutato lo scenario musicale circostante. Non ce l'ha fatta nemmeno l'inospitale ma sempre più anarchica fortezza del purismo underground a rimanere immune dal disordinato meticciato semiotico che ha investito il mondo musicale negli anni zero. Prima rivoltando come un guanto decenni di acquisizioni assodate sul fronte del consumo musicale e quindi costringendo l'industria a ripensarsi e i pesci piccoli a ritrovarsi sempre meno spazio vitale. Con la rottura di ogni confine, da quello tangibile del supporto discografico a quello estetico delle barriere subculturali, a posteriori è facile capire come la canzonetta stropicciata da due minuti, storta e vitale, che porta con sé suggestioni ammucchiate e archetipi che appartengono a un passato sepolto tra le pieghe della memoria infantile collettiva, sia diventato il mezzo più adeguato a cogliere lo spirito di tempi in cui il consumo si è fatto irrequieto e il problema della comprensione si è dolcemente dissolto. Ariel Pink è stato il tramite definitivo, in direzione degli universi musicali sommersi, di questo stato di cose. Oggi, che torna con Before Today, primo disco hi-fi prodotto addirittura da 4D, la rivoluzione pare ormai compiuta e Ariel Pink si rivela un autore definitivamente maturo, appetibile per le radio, quella cosa tra ABBA, Michael Jackson e la vertigine del pop che si chiama Round and Round, il suo singolo, ma ancora capace di depistare, generare confusione in chi ascolta e avvinghiare alla cuffia. Se volete ve ne leggo degli altri passi, perché c'è, voglio dire, ci sono capitoletti intitolati I turbamenti del giovane Ariel, oppure Doppio sogno, no? Citando Schnitzler, oppure Le antipolitiche dello stile, che forse è il caso di approfondire. Poi c'è anche un'intervista e un viaggio nella discografia che si lasciano leggere, ma purtroppo c'è questo incipit di una pagina e mezzo. Che vabbè. Anche l'indie rock, specie americano, è stato un movimento politico, pur con una generica patina buonista e una venerazione autentica per i padri del genere, sotto questo aspetto molto lontana dal nichilista parricida del punk, il nichilismo parricida del punk. Il problema era però andare anche solo a menzionare musicisti del passato controversi, gente che magari era finita in classifica suonando canzoni di plastica e nulla aveva da spartire con l'etica indipendentista, che trovava il suo vertice nel lo-fi delle camerette chiuse e delle depressioni ostentate, e nell'austera freddezza antipersonalistica del post-rock. Cosa dire allora di un musicista, che sarebbe Ariel Pink? Perfettamente lo fai, che passa indistintamente dai Bee Gees a Holland Oates, dai T-Rex ai Supertramp, dagli ABBA ai Cure, da David Bowie a David Crosby. Ariel Pink non ha avuto paura di sporcarsi le mani con il mainstream, ha amato tutta la musica senza pregiudizi e polemiche di sorta. Come per il suo maestro Stevie Moore, la sua musica non è mai stata contro qualcosa e non avendo nulla a cui opporsi, ha interpretato al meglio l'assenza ideologica del presente. La musica di Ariel Pink proviene da un mondo parallelo, deviato e sospeso in un limbo antistorico. Un mondo in cui si viaggia all'infinito sul pulmino di Scooby-Doo, fermandosi di tanto in tanto per giocare a Space Invaders insieme ai tossici che stazionano fuori dalle peggiori discoteche della downtown. E via, e via, e via. Questo era Ariel Pink e questo è Ariel Pink, il disco nuovo.
As a girl with a boy to be one, for I solemnly devote myself to thee. I'm sorry, but it's true. Truth is shameful and vile. So I'm not real and I won't call you. And I wanna talk about mature things daily. And I want it to be good. I want it to be good. And I want it to be good, my baby. I want it to be good. I want it to be good, baby. Now let's take steps to rectify your whole life. Take this gift I gave to thee, a promise to be true. Embrace, imagine, imaginations that suit you. Yeah, I wanna talk about mature things, taboo. And I want it to be good. I want it to be good. And I want it to be good, my baby. I want it to be good. To be good. To be good. And I want it to be good, baby. You. I wish I was taller than 5'4". 35 years of my life spent computing it all. I want it to be good. I want it to be good. I want it to be good, my baby. I want it to be good. To be good. To be good. And I want it to be good, my baby.
Fatta questa cosa, adesso vi leggo un pezzo di grande giornalismo musicale, finalmente, ad opera di Julian Cope, musicista che ha un sacco di seguito. Io non lo amo molto come musicista, però è veramente un grande scrittore. Il libro è Jap Rock Sampler, come i giapponesi del dopoguerra uscirono di testa per il rock and roll, e racconta la storia dell'avvento della musica rock in Giappone negli anni 60 e soprattutto 70, fino al 78. Libro splendidamente tradotto, non dico da chi, ma davvero, io immagino che Cope scriva bene, ma la traduzione è davvero ottima. Vi leggo alcune parti di quello che secondo me è il capitolo più bello, che è il capitolo sugli Adaka no Rallies, o Le Rallies de Nude, che sono stati in un certo senso il primo grande gruppo dell'underground rock giapponese, un gruppo mitologico che non ha mai inciso album veri e propri e ha monopolizzato negli anni un culto certamente, evidentemente molto di nicchia, ma davvero spasmodico. Cope li racconta benissimo, leggo alcune parti. Ora, bene, ora che siete curiosi di scoprire la formula Mizutani, Takeshi Mizutani è il leader dei Rallies de Nude, il leader è unico vero membro, vi lascerò con un palmo di naso svelandovi la sua incredibile semplicità. 1. Mai registrare in studio. 2. Suonare soltanto con musicisti incapaci di deviare anche solo per un istante dal riff, pena il disastro. 3. Mai e poi mai pubblicare dischi. 4. Insistere per 30 anni finché il resto del mondo non ha capito. E qui dopo c'è tutta una faccenda di bootleg della musica di Mizutani. È fenomenale il finale che vorrei... Ok. Ci sono una serie di riferimenti sul fatto che Mizutani sono poi una ventina d'anni praticamente che è sparito, non suona in pubblico, ma di fatto già dall'81 in poi la band, che era partita malissimo, uno dei bassista originario del gruppo si rivelò un terrorista, fece un dirottamento aereo in Corea, il famoso dirottamento dello Yodo-go che viene citato. Vi leggo proprio come finisce insomma l'articolo sui Leroy the Nud. Di tanto in tanto una nuova e sparuta comitiva di esistenzialisti nero vestiti convinceva il chitarrista a uscire dalla cella di isolamento e a condurlo in un luogo dove, circondato da giovani bellezze, il dio del phase shifter rievocava lo spirito perduto dei giorni prima dello Yodo-go, mentre i suoi musicisti in occhiali neri maciullavano con dedizione altri 25 minuti di I Will Follow Him di Little Peggy March. Ogni singola apparizione di Mizutani veniva messa su nastro, editata e stampata su fette di vinile da 12 pollici senza etichetta che circolavano tra i fedeli. L'amico Fujo, ormai fuori dai mura a Cebu e mosso dalle stesse certezze di Mizutani, si unì a lui per alcuni concerti nell'agosto del 1980 e i due crearono un'eruzione di chitarre gemelle che fece impazzire e delirare gli accappatori di vinile. Ma i fedeli del gruppo non potevano accettare Fujo come gemello sacro di Mizutani. Nel marzo del 1981 l'esperimento crollò e Mizutani tornò al suo antro scavato nelle parenti del monte Osorezan. Mizutani, grande spirito nichilista, boia sonoro, prese tempo, mentre l'umanità, le cui orecchie erano state irrorate di post-punk e no-wave, si abituava sempre più agli squilibri sonori. Qualcuno la chiamò lo-fi e la celebrò, altri la chiamarono no-fi e la adorarono, e i discepoli dei Rallies dichiararono che il tempo di Mizutani era finalmente giunto. Ma il loro eroe, 4-4, emigrò in Francia, dove rimase per 5 anni e suonò assieme al sassofonista Free Arthur Doyle, e nessuno sapeva dove risiedesse. E la sua inaccessibilità nutrì la nostalgia dell'eroe perduto, e il suo culto crebbe. E i negozi di dischi dell'underground di Tokyo iniziarono a vendere sempre più bootleg, come mai in precedenza, e la leggenda di Mizutani crebbe ancora. E all'inizio del XXI secolo nacquero siti web dedicati unicamente ai Rallies the Nude, siti i cui webmaster ripercorrevano ogni passo del cammino dell'eroe e si rifiutavano di accettare che Mizutani trascorresse i suoi giorni in animazione sospesa. Tanti, ossessionati, salirono sul monte Osorezan in cerca dell'antro di Mizutani, decisi a restituire il loro eroe alla civiltà, anche in catene, se fosse il caso. Ma malgrado l'apparizione di nuovi dischi bizzarri, dai nomi esotici inquietanti, nulla poté stanare Mizutani dal suo nascondiglio, perché il suo tempo non era ancora arrivato.
No!
Naturalmente questi erano gli Adaka Nora Leeds con un grande, grande, grandissimo pezzo. Ora, volevo leggervi una cosa simpa, sono due o tre pagine ma sono corte, di un libro che ho letto avidamente mentre facevo la tesi di laurea. Mi sono laureato su, a proposito del filosofo ungherese Imre Lakatos, che è stato un filosofo cosiddetto post-positivista della scena epistemologica degli anni 60-70. E uno dei suoi maggiori studiosi in Italia, Matteo Moterlini, che credo sia un assistente del più noto... Cavoli! Che lapsus, ragazzi! Minchia, che lapsus! Ok, ci riguarderò. Dicevo, ha pubblicato questo libro che si chiama Sull'orlo della scienza, per la collana di Giulio Giorello, ecco di chi stavo parlando, in cui raccoglie tra le altre cose anche una corrispondenza privata tra Imre Lakatos e il suo amico rivale Paul Feyerabend, l'autore anarchico di Contro il metodo, in cui i due si rivelano due simpatici cazzari, e ne volevo leggere qualche parte. 30 ottobre 1969, qui è Lakatos che scrive: «Mio caro Paul, grazie per le molte lettere che ho ricevuto recentemente. Mi chiedo quando mi arriverà veramente l'ultima versione di Contro il metodo, che non vedo l'ora di demolire. Sono anche contento della tua febbrile vita amorosa, perché spero ti tenga lontano dalle attività rivoluzionarie. Ma ora ho quattro rimostranze da farti. Prima rimostranza. Mary ti ha comprato il Rexodon e te lo ha spedito per via aerea. L'hai ricevuto o no? In entrambi i casi avresti dovuto dire qualcosa. Seconda rimostranza, ti avevo chiesto di indagare su com'era andata la mia conferenza a Berkeley. Malgrado tu abbia parlato con Kolakowski, mi hai scritto soltanto quello che ha detto su di te e non quello che ha detto di me. Voglio sapere anche le opinioni di Bill Craig, Madson, Scriven e magari altri a proposito del mio discorso. Mi sembra di capire che la cosa non ti interessi, ma a me sì, e speravo di occupare un posticino nel tuo mondo egocentrico, o sei diventato completamente solipsista. Terza rimostranza. non solo socialmente, ma anche intellettualmente, infatti. Temo che tu stia diventando un solipsista. Durante il mio giro di conferenze ti ho fatto probabilmente la migliore propaganda. Per citare un caso esemplare, dopo la mia lezione alla Iolla, Dick Popkin è venuto a domandarmi perché non gli avevo detto prima che tu eri una persona così meravigliosa. Mi ha anche chiesto il tuo numero di telefono. Gli ho risposto che non ce l'hai. Non dico di averlo fatto per generosità, dal momento che il principale obiettivo della mia filosofia è distruggere la tua posizione, devo convincere la gente che tu sei un grande filosofo che vale la pena di demolire. Quando scopriranno che sei una nullità, allora penseranno che anch'io sono una nullità. Pertanto è mio interesse far crescere la tua reputazione, che è ciò per cui mi adopero continuamente. D'altro canto ti avviso che è anche tuo interesse esaltarmi per le stesse ragioni. In concreto, voglio che tu distribuisca il mio saggio Criticism and the Methodology of Scientific Research Programs fra i tuoi migliori studenti e faccia scrivere a loro degli essay. Questo ti farà anche risparmiare tempo ed energie, ti potranno dire cosa c'è scritto nell'articolo. A questo proposito, vorrei dirti che nella versione del mio saggio che verrà pubblicata, Kuhn verrà confinato nelle note, mentre a te saranno dedicati il primo e l'ultimo capitolo del testo principale. Da ciò segue anche che faresti meglio concludere finalmente il tuo contro il metodo, se vuoi che i miei riferimenti siano corretti. Quarta rimostranza. In un tuo saggio in tedesco c'è un commento particolarmente cattivo nei miei confronti. Non lo sto a leggervi, mi dispiace, ma il tedesco purtroppo non lo so tradurre. Comunque, non mi farà intendere, la frase mi piace, ma dovresti supportarla con delle note e degli esempi. Te lo chiedo perché i fottuti carnapiani mi accusano della stessa cosa per dei casi in cui tu saresti dalla mia parte. Per ora è tutto. Buona fortuna per la tua vita anarchica, intellettuale e amorosa. PS. Ti mando in una busta separata 12 copie del mio saggio su Kuhn e Popper perché venga distribuito, ma se fai con queste 12 copie la stessa cosa che hai fatto con le 3 copie del mio Dimostrazioni e Confutazioni che ti ho mandato nel 64 e che hai messo in fondo a un cassetto per tenerlo segreto, ti ammazzo. La risposta di Feyerabend del 20 novembre del 69. Caro Imre, ho già cominciato a mettere da parte appunti sul nostro anti-Marcuse, che inizierò non appena contro il metodo sarà finito. Titolo: Il testamento del dottor Marcuse. Hai presente la storia del testamento del dottor Marcuse? Un pazzo in ospedale psichiatrico concepisce piani criminosi, poi fugge dal manicomio e una volta fuori commette i suoi crimini. Ho visto il film, in cui c'è una scena stupenda. Si vede il dottor Marcuse seduto in poltrona, con lo sguardo perso nel vuoto, che scrive furiosamente, mentre la gente all'esterno fa saltare i ponti. Voglio prendere questa particolare immagine e inserirla nel libro, che dovrebbe diventare una critica satirica per prendere in giro questi fottuti puritani. Ti sembra che funzioni? Importante, non dovrebbe riuscire troppo accademico, ma essere al contrario pieno di insulti ironici. Stammi bene. Risposta del 31 gennaio 70. Caro Paul, 1. Non penso che tu sia un grande bastardo. Credo che tu sia una scimmietta, talvolta affascinante, talvolta pericolosa. 2. Non recito e non pretendo rituali verbali come le scuse. Se voglio prendere a calci qualcuno lo faccio solo da me e non gli chiedo di prendersi a calci da solo. 3. Ti lamenti della mia scelta. Non ho scelta. Preferisco le scimmiette come te alla media degli asini disponibili sul mercato. 4. Se e solo se ricevo immediatamente una copia della versione finale di Contro il metodo, propongo di piantarla lì e cominciare a litigare su un altro argomento. Con effetto, Imre. Bowels in my mouth speak, vowels in my mouth sing, sing me.
said nothing then. They. Said nothing then. They. Said nothing then. So. Said.
Ok, voi capite bene che commentare musicalmente la corrispondenza fra Lakatosh e Feyerabend non era semplice, quindi ho messo semplicemente un pezzo che ritengo interessante, che è uscito quest'anno su un album omonimo dei Nude on Sand, che sono due norvegesi, una ragazza che si chiama Jenny Havall, che canta, e insieme a un altro chitarrista. È una musica interessante, un po' anni 90, per chi ricorda gli anni 90 dei Gastro del Sol, del certo post-rock americano intellettuale. Ma chi se ne frega. Ultima lettura della serata, tratta da un libro che ho letto un po' di tempo fa, di Max Brooks, figlio di Mel Brooks, ma questo ci interessa il giusto, a me Mel Brooks tra l'altro piace il giusto. È un libro, sì, in realtà ironico, ma molto utile, perché è niente meno che il libro che avrei voluto scrivere io, Manuale per sopravvivere agli zombie. È pieno di utili indicazioni, ci sono più di 300 pagine, tra cui anche un sacco di casi di attacchi zombie documentati, e però tra le altre cose c'è la spiegazione di perché ci sono gli zombie, che tutto nasce da un virus. Vi leggerò che cos'è e anche la sintomatologia, nel caso vi potesse servire nella vita reale, perché sapete che sono cose a cui bisogna arrivare preparati. Allora, innanzitutto dobbiamo distinguere i fatti dalla finzione. I morti viventi non sono opera della magia nera né di altre forze soprannaturali. La loro genesi è dovuta a un virus chiamato Solanum, termine latino coniato da Jan van der Haben, che per primo scoprì la malattia. Il solanum agisce spostandosi attraverso il flusso sanguigno dal punto d'ingresso fino al cervello. Con processi non ancora del tutto chiari, il virus usa e distrugge le cellule del lobo frontale per replicarsi. Durante questa fase cessa ogni funzione corporea, il cuore si ferma e il soggetto infetto risulta morto. Il cervello, tuttavia, rimane in vita, ma in una sorta di letargo, mentre il virus ne muta le cellule, generando un organo completamente nuovo. Il fatto più distintivo di questo nuovo organo è l'indipendenza dall'ossigeno. Eliminando il bisogno di questa risorsa cruciale, il cervello non morto può utilizzare, senza tuttavia dipenderne in alcun modo, il complesso meccanismo di sostegno del corpo umano. Una volta completata la mutazione, questo nuovo organo rianima il cadavere, dando luogo a un essere che dal punto di vista fisiologico ha ben poca affinità con il corpo originale. Alcune funzioni corporee rimangono costanti, altre operano in misura diversa, altre ancora cessano del tutto. Il nuovo organismo è uno zombie, un membro della schiera dei morti viventi. Origine. Purtroppo la ricerca, per quanto estesa, non ha ancora trovato in natura un campione isolato di Solanum. Acqua, aria e suolo di tutti gli ecosistemi di ogni parte del mondo ne sono risultati privi, così come la relativa flora e fauna. Mentre scriviamo questo libro, la ricerca continua. 2. Sintomatologia. Mi fermo qui. La sequenza riportata di seguito descrive il processo cui è soggetto l'essere umano una volta contratto il virus. Gli intervalli di tempo possono variare di qualche ora a seconda dell'individuo. Ora 1. Dolore e alterazione cromatica, marrone violaceo, della parte infetta. Coagulazione immediata della ferita, se l'infezione è causata da ferita. Ora 5. Febbre, 37-39 gradi. Brividi, leggera demenza, vomito, dolore acuto delle articolazioni. Ora 8. Intorpidimento all'estremità della parte infetta. Febbre alta, 39-41 gradi. Demenza aggravata, perdita di coordinazione muscolare. Ora 11. Paralisi della parte inferiore del corpo, intorpidimento generale, rallentamento del ritmo cardiaco. Ora 16. Coma. Ora 20. Arresto cardiaco, attività cerebrale assente. Ora 23. Rianimazione.
Attention. This is a crisis broadcast. There have been widely reported instances over the course of the night of massive numbers of human corpses rising from their graves to attack and eat the living. An emergency government team of scientists has been assembled to assess the ghoul situation and have determined that a ghoul can be killed by a disruptive trauma to the brain. Spokesmen have prepared the following scientific report. Please pass this information on to your friends and neighbors, and above all, remain calm.
This is the state of national emergency. Mind-blowing massacre at the cemetery. When the groundskeeper came to check out the place, they knocked him down and they ate his face. Little Billy Baker said he saw it first. 1,000 rotten carcasses climbed out of the earth. Now we're holding a crisis information meeting at the high school. And we say if you shoot the head, you kill the ghoul. Shoot the head, kill the ghoul. If you shoot the head, you kill the ghoul. Shoot the head, kill the ghoul. Come on, this is a state. I'm passing over. Population. We've just received word from Washington, D.C. It's every man for himself against the zombies. They say a high-powered, short-range weapon is a man's best tool. And they say if you shoot the head, you kill the ghoul.
Shoot the head, kill the ghoul.
If you shoot the head, you kill the ghoul.
Shoot the head, kill the ghoul.
Ok, lui era Jeffrey Lewis, che è notoriamente il migliore cantautore attualmente in attività, tra gli under 40, a New York, dal suo secondo album. Questo era If You Shoot the Head, You'll Kill the Ghoul, cioè se gli spari in testa uccidi il ghoul, che poi praticamente è uno zombie, ed era una canzone decisamente a tema, che avrete sentito, incorpora all'inizio un campione tratto dalla Notte dei Morti Viventi di romeriana memoria, anche la colonna sonora si sente. Quindi chiudiamo la prima puntata di Lettura MP3 con la sigla di chiusura, che, come la sigla di apertura, non ve l'avevo detto, è di un gruppo giapponese che si chiama Hose e che ha fatto il disco migliore dell'anno. E grazie a tutti, buonanotte, spero seguiranno altre puntate e magari anche con altri conduttori. Ciao ciao.